Buonasera a tutti e benvenuti. Questa serata è una serata importante sia per chi è seduto da questa parte, sia per molti che sono seduti di fronte a noi. Questa sera presenteremo il progetto Trasformare il dolore, che vede tra gli attori principali il Centro Maya e il sostegno della Fondazione Comunità del Nuvarese Aulus. Io darei la parola subito all'assessore al welfare e pari opportunità Marina Grassani, che è qui con noi, per un saluto iniziale e poi entriamo nel vivo.
Sì, buonasera. In effetti viene un po' da tenere il fiato, come dire, un po' sommesso, perché il tema è davvero particolare. Vedo che sia in pochi, magari se volete avvicinarvi ci si riesce a parlare di più, però sono sicura che ognuno di voi è qui con un perché. Io non rubo tempo a loro, faccio solo i saluti, ringrazio per il tema, perché è sicuramente una cosa difficile, però è una cosa di valore, perché credo che ognuno di noi nella propria vita, quando si è trovato di fronte a un dolore e ha avuto la voglia di affrontarlo e di superarlo, ecco, da quel dolore ha poi tirato fuori qualcosa di buono, perché dalle cose belle e dal divertimento nasce il divertimento, fine, ma è dal dolore, a volte dalle riflessioni, che nascono altre occasioni. C'era un pensatore, perdonatemi, non ricordo, non cito la fonte, che diceva che la felicità non è l'assenza di problemi, ma è la capacità di affrontarli e risolverli. Quindi grazie per aver affrontato un tema così spinoso, che sicuramente sarà di aiuto a chi, insomma, l'ha vissuto ed è quindi in qualche modo nel bisogno anche solo di condividere con gli altri. In effetti c'era scritto la voglia di uscirne, il vostro volantino, la voglia di condividere, la voglia di parlarne. A volte si fa fatica, e credo anche che sia faticoso per il fatto che sono due coniugi, due compagni insieme che affrontano uno stesso dolore. A volte è più facile se uno sostiene l'altro, mentre così diventa effettivamente difficile. Quindi bravi che avete affrontato questo tema, e vi auguro che tutto vada bene e che il progetto si svolga nei migliori dei modi. Grazie.
Grazie assessore. In realtà il titolo forse già racconta molto, perché si chiama questo progetto Trasformare il dolore, quindi non c'è la negazione del dolore, ma c'è di sicuro questo verbo, che è la trasformazione, che vuol dire tanto, vuol dire rielaborare, vuol dire trasformare, appunto per andare in un certo senso oltre il limite del dolore e viverlo in un modo diverso. Si parla di lutto, qui non neghiamo nulla, e poi Laura Carbonatti, la referente del Centro Maya, ci spiegherà bene anche perché dobbiamo parlare di lutto. Parliamo di lutto per il Natale, è vero, un vuoto che viene colmato con questo progetto, perché di lutto per il Natale sul territorio non se ne è mai parlato, o se ne è parlato poco, o solo con un aspetto più medico negli ambiti ospedalieri. E magari solo per chi lo affrontava direttamente in quel momento e poi nulla più. Quindi si parla di perdita, si parla di vuoto, si parla anche di una negazione che spesso nella società entra in gioco quando si parla di morte, e quindi quando si affronta quello che è ancora un tabù per la società di oggi. E quindi questo tabù provoca il silenzio, un silenzio che a volte fa male tanto quanto la perdita che viene subita. Prima di entrare nel dettaglio del progetto, la dottoressa Laura Carbonatti ci illustra chi gestisce questo progetto, quindi il Centro Maya, che cos'è il Centro Maya, come è nato e perché, e a chi si rivolge.
Buonasera a tutti. Io sono Laura Carbonatti, la psicologa referente del Centro Perinatale Maya. Intanto volevo dirvi cosa significa perinatale, perché sembra una parola mai sentita. Perinatalità si intende quell'epoca della storia della famiglia che va dal desiderio di un bambino fino ai primi 6 anni di vita. Il Centro Perinatale Maya è nato a Verona nel 2015 e si vuole occupare della famiglia proprio in questa fase del ciclo di vita. È gestito da un'associazione di Milano, che è l'Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale. Io ne sono la vicepresidente e ho voluto, insieme ai miei colleghi del centro, far nascere un centro proprio qui. Non ce ne sono tanti in Italia, noi siamo pochi, e con orgoglio diciamo che Arona ce l'ha ed è a Montrigiasco il suo luogo ufficiale. Cosa facciamo? Innanzitutto abbiamo diversi professionisti che oltre a me collaborano per il centro, perché vogliamo occuparci di famiglia ma tout court, quindi sotto più punti di vista. Abbiamo una visione olistica, adesso si usa tanto questo nome, no? Perché appunto vogliamo occuparci della famiglia da più punti di vista. Quindi oltre a me ci sono due educatrici professionali, una pedagogista, alcune esperte di arti terapie, tra cui una musicoterapista, un'operatrice di biodanza, un'arteterapeuta. Abbiamo l'ostetrico, ovviamente non può mancare in un centro perinatale che si occupa anche di donne in gravidanza e nel postparto. Abbiamo poi un insegnante di yoga e un insegnante di yoga mamma bambino, ma potrei elencarvi altri professionisti che collaborano con noi, magari più a livello saltuario. Non da ultimo una dietista, perché anche l'aspetto dell'alimentazione nello 06 è molto importante. Cosa facciamo? Allora, sostanzialmente gli ambiti di intervento sono tre. Uno sono i laboratori, che sono rivolti alle mamme e ai bambini, al papà e ai bambini, a entrambi i genitori con i loro figli e a volte anche, perché no, ai nonni. L'idea è di creare degli spazi creativi, educativi e di crescita che non siano rivolti solo al bambino, ma che coinvolgano un po' il nucleo familiare. Un altro progetto importante è quello della formazione. Vogliamo occuparci anche di tutti quei professionisti che si occupano di famiglie e che quindi lavorano in ambito perinatale, non solo a livello sanitario ma anche proprio a livello educativo, quindi penso agli educatori professionali e agli insegnanti. Proprio quest'anno abbiamo realizzato un primo corso di formazione rivolto a educatori, insegnanti e genitori sulla FIABA. L'ultimo ambito di intervento è quello legato alle consulenze individuali, quindi oltre a quella psicologica abbiamo quella più legata all'alimentazione, e anche i nostri professionisti come la musicoterapista e l'insegnante di yoga possono realizzare delle sedute tra virgolette individuali. Qualcuno ce l'ha chiesto, soprattutto in gravidanza.
L'aspetto da sottolineare è che al di là del referente e del soggetto destinatario dei vari progetti e delle varie lezioni, si parla sempre di famiglia, per sottolineare anche un'unione di intenti e anche un valore, perché la famiglia cammina insieme, quindi tutti gli aspetti educativi, ricreativi, ludici che coinvolgono magari un componente della famiglia si trasmettono, e così la famiglia è coinvolta anche in questo progetto nella sua totalità, proprio perché questo dolore da affrontare è importante che non venga affrontato da soli, ma la condivisione è alla base anche di questo progetto, una condivisione che possa essere con l'esperto, una condivisione che possa essere con l'altro all'interno della famiglia e con il mondo che sta fuori la famiglia, corretto?
Corretto, corretto, perché allora, 15 giorni fa assieme all'amministrazione comunale abbiamo dato il benvenuto ai nuovi nati, e si diceva che la nascita di un bambino è un evento che riguarda non solo la famiglia ma tutta la comunità. Allora io, ma credo di parlare anche a nome proprio di tutti gli operatori del centro, che crediamo che anche quando una famiglia perde un bambino, anche questo evento sia un evento che non riguarda solo la famiglia, ma tutta la comunità. Cioè noi siamo chiamati a sostenere le coppie, le famiglie che vivono questo lutto.
La dottoressa ovviamente è molto professionale anche nell'esposizione, e invece mi piaceva portarvi due aspetti che erano un po' privati ma che magari fanno da spunto a quello che poi Laura vi racconterà e mi spiegherà nel dettaglio per quanto riguarda il progetto. Quando ero in attesa della mia bimba, sono arrivata, quelli che sono gli strumenti, non c'era ancora il centro Maya, quindi ero a contatto con un'ostetrica, erano proprio i primi mesi, e quello che mi sono sentita dire, non so se sono stata tra virgolette sfortunata nell'incontro, oppure forse è anche giusto che vengano raccontati certi dettagli, quello che mi sono sentita dire è stato: non lo racconti ancora, perché tanto una percentuale altissima di donne alla prima gravidanza sopra i 30 anni non la portano a termine, non arrivano a far nascere il proprio bimbo, ma è normale, non si preoccupi, capita, se capita lei come è capitato a tanti altri, ci ritrovate una volta, due volte, poi vedrà che, ma è normale, ero stata trasformata in un numero, in una percentuale, ma io ero una persona e pensavo alla persona che avevo nella pancia. E poi forse il percorso della gravidanza è stato lieto e si è concluso nel modo che tutti ci attendiamo, e avevo un po' accantonato il pensiero. Qualche anno dopo un'amica ha vissuto la sua gravidanza, è arrivata al settimo mese e mezzo, e la sua bimba ha avuto un problema mentre era ancora nel luogo più protetto, quindi mentre era nella pancia, e il suo cuoricino ha smesso di battere, e quello che doveva essere il momento più felice del parto, della nascita, è avvenuto con la consapevolezza che avrebbe stretto tra le braccia una bimba che avrebbe dovuto salutare definitivamente. E da quel dolore che tutti cercavano di non negare, ma di tacitare, non ne parliamo così non ci pensano, sono giovani, andranno avanti, avranno tanti altri bambini, ho capito che non poteva funzionare così, assolutamente, perché era una perdita, era un lutto, era una vita. E forse sia per chi affronta una gravidanza che poi arriva a lieto fine, ma che non vuole sentirsi il numero di quelle percentuali né bene né male, e per chi invece vive un'esperienza di questo tipo, è importante avere dei progetti mirati, specifici, che affrontino questo discorso. Da qui un po' anche trasformare il dolore.
Sì, sicuramente è così. E direi che l'idea di far nascere questo progetto è proprio venuta perché noi stesse conoscevamo delle mamme, delle donne, delle famiglie, delle coppie, dei papà che avevano perso un bambino. Quindi in primis la voglia, ma soprattutto la responsabilità come comunità di realizzare un progetto di questo tipo è arrivata da lì, dall'incontro con chi l'aveva vissuto. Poi, come diceva Erika all'inizio, è un tabù parlare di morte, nella nostra società non si parla di morte perché la si teme. Parlare di morte quando si pensa alla vita è ancora peggio. Eppure è una possibilità. Quando tu prima parlavi del medico, io ho incontrato alcuni ginecologi che lavorano negli ospedali, e per loro la perdita nei primi 3 mesi di gravidanza è la fisiologia. La chiamano brutalmente selezione naturale. È altissima la percentuale in quei primi 3 mesi, ma per loro è proprio la norma. Avvisano le donne, glielo dicono, però non tutte sono pronte a sentire dire che non c'è più battito. Non è che vanno a pensare alla selezione naturale, no? Se uno ci investe può anche avere 4 settimane il bambino 8, ma il bambino per loro è una perdita.
In cosa consiste il progetto, quindi entrando un pochino più nel dettaglio, che cosa farete?
Sì, allora il progetto si snoda attraverso degli incontri di gruppo. Questo perché a livello territoriale esistono dei servizi del territorio che si occupano di fornire delle consulenze individuali. Sono i servizi pubblici, quindi questo lo dico perché è giusto che si sappia, ma esiste questo tipo di servizio. Anche noi come Centro Maya lo offriamo, ma lo offriamo a pagamento. Invece il gruppo, l'attività di gruppo, il percorso di gruppo è una novità. Non esiste, ne esistono pochissimi in Italia di questi percorsi. Noi ci siamo formate sia singolarmente come professionisti che in gruppo, perché è stato fatto un corso di formazione nel mese di marzo e continueremo a formarci su questo tema. I gruppi saranno costituiti da coppie di genitori che hanno vissuto la perdita, si snoderanno in 5 incontri. Pensiamo che non tutti possono trovare nel gruppo una risposta ai loro bisogni, quindi abbiamo previsto di fare con loro un incontro preliminare proprio per capire se il gruppo può essere davvero la risposta giusta. Con me ci saranno nel gruppo degli adulti la dottoressa Elisa Mazzella, che poi vedrete dopo, che è la musicoterapista del centro, perché il mio lavoro, che è psicologa, è basato molto sulle parole, ma crediamo che per elaborare alcune esperienze sia importante utilizzare altri canali assieme a quello, come il canale musicale, il canale vocale, il canale corporeo. Abbiamo previsto poi dei gruppi anche per i fratellini, perché non ci si pensa, ma io nel mio lavoro clinico vedo tantissimi bambini che sono i cosiddetti sopravvissuti al lutto. I bimbi che rimangono, i bimbi a cui i genitori devono dire guarda che il fratellino non c'è più, non arriva più, è andato in cielo, come glielo dico. Anche per loro è un lutto, non è che sono piccoli e non capiscono, no, lo sanno. E quindi abbiamo pensato anche per loro un piccolo percorso con Stefania Borgonovo, affiancata sempre da me, e l'operatrice di biodanza, perché pensiamo che per i bimbi proprio il canale del corporeo sia quello più immediato.
Prima di entrare nel dettaglio, per il quale prima avevamo detto sono due i soggetti coinvolti in maniera particolare in questo progetto, al di là delle famiglie che poi vorranno partecipare, abbiamo pensato che proprio per il discorso di emozioni e di testimonianze, perché spesso anche le parole sono difficili da trovare in alcune situazioni, e proprio per quello che abbiamo detto siamo partiti anche dalle esperienze personali, dagli incontri, da chi ha vissuto tutto quello che magari noi forse più semplicemente raccontiamo, e per sottolineare anche l'aspetto di comunità, come davvero non devono essere fatti singoli che riguardano il singolo, la singola famiglia, la singola coppia, abbiamo spiegato il progetto attraverso anche una testimonianza che vediamo in un video che vi proponiamo adesso.
Che c'era qualcosa che non andava, e mi ha detto signora guardi purtroppo qui non c'è niente, bene, perché comunque si sono scongiurate tutte le ipotesi peggiori. Dal punto di vista emotivo c'è stata una grande sofferenza da parte mia e di mio marito. Questo perché appunto avevamo già cominciato a fare spazio a questa idea di nuova vita e nessuno attorno a noi aveva il coraggio di parlare apertamente di aborto. Nati, ma ne avete già due, cosa volete il terzo? Quasi tutti hanno fatto finta di niente e quando questa idea non c'è più si vive un lutto, non ci sono altre parole per dirlo. Difficile, è stato molto difficile riuscire a lavorare in questo lutto proprio perché per me c'è, per mio marito c'è, ma per quelli che sono attorno a me no. Quindi viaggiamo a velocità diverse e ci sono riuscita grazie alla terapia, perché la terapista ha dato la dignità al mio dolore. So che ci sono tante mamme, tanti papà che si trovano in questa situazione e che magari non riescono a dare sfogo appunto a quello che hanno provato e che stanno passando, e per questo è molto importante che ci sia qualcuno di competente che li aiuti.
Il progetto Trasformare il dolore, percorso di accompagnamento al lutto perinatale, si rivolge a tutti quei genitori che hanno vissuto l'esperienza della perdita del proprio bambino in gravidanza, durante o subito dopo il parto, nei primissimi mesi o anni di vita. Il progetto prevede la realizzazione di gruppi di genitori e fratelli, condotti da operatori adeguatamente formati, finalizzati alla realizzazione di percorsi terapeutici che possono favorire la rielaborazione del lutto e del dolore. Trasformare il dolore vuole anche essere un'occasione per sensibilizzare la società al tema della perdita perinatale, abbattere il tabù, togliere i veli, permettere a chi vive tale esperienza di uscire dalla solitudine e di trovare supporto e comprensione. La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus crede nelle iniziative e nei suoi obiettivi, per questo ha deciso di sostenere il progetto avviando una campagna di raccolta donazioni. Se anche tu vuoi aiutarci a trasformare il dolore di qualcuno e aiutarlo ad uscire dalla solitudine e dal dolore, ora puoi farlo attraverso gli strumenti che ti proponiamo. Ciascuna donazione sarà integralmente destinata alla realizzazione del progetto e godrà dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.
Credo non ci sia molto da aggiungere alla testimonianza di questa mamma che davvero ha toccato forse tutti i temi che avevamo un pochino enunciato, ma che è stata così brava da parlare, da mettersi in gioco, da trasformare il suo dolore in una testimonianza importante. E prima dare la parola a Laura per chiudere su questa parte e poi affrontiamo il discorso di comunità con il dottor Gianluca Vattino.
È sicuramente un video toccante e ci sono delle parti molto forti anche all'inizio nelle scritte. Volevo solo fare una precisazione che ciascuno di noi ha dentro di sé le forze per elaborare un lutto e per farlo da solo, questo lo voglio dire. Può accadere che ci siano degli intoppi, che ci siano dei blocchi, che le cose non vadano esattamente come la nostra fisiologia psichica funziona, però ed è lì che forse chiedere aiuto è importante. Quindi noi ci siamo come Centro Maia, vi chiediamo, voi presenti, di diffondere il progetto, cioè di dire ad altri che il progetto esiste. Se conoscete coppie, famiglie che hanno vissuto questa esperienza, fategli sapere che c'è questa opportunità. E poi l'altra cosa che vi chiediamo è di sostenerci, non qua, non stasera, ma chi vorrà dopo, un giorno, le modalità ve le spiegherà il dottor Bacchini, e anche di far sì che altri donino, non per forza voi, ma diffondete anche la possibilità di donare a questo progetto. Grazie. È il duplice aspetto di comunità, quella comunità che magari può chiedere a chissà che sta vivendo un lutto, come stai, hai voglia di parlarne, perché a volte basta un sorriso, una parola, un saluto, hai bisogno di raccontare, ti ascolto, io ci sono, non devo far finta che tutto vada bene, non devo far finta che tutto ciò non sia accaduto. E poi c'è l'altro aspetto della comunità, che è una comunità da un certo punto di vista allargata con la fondazione, ma una comunità che si stringe attorno, dice posso esserci anche in maniera concreta per far sì che questo dolore si trasformi, che qualcuno abbia magari uno strumento in più per trasformare il dolore. La fondazione, che conosco da anni e che sostiene tanti meravigliosi progetti, tra cui questo, ha una modalità forse particolare, che non è mi piace il progetto, ti do dei soldi e fammi ciò che vuoi, ma mi piace il tuo progetto, ci credo, è importante il tuo progetto per la comunità, sono convinto che la comunità possa rispondere, possa sostenerlo quel progetto, e se davvero sarà così, se davvero la comunità crederà nel progetto, noi fondazione lo aiuteremo ancora di più, trasformeremo l'uno per, in modo che l'aiuto sia ancora più grande, e questo davvero vuol dire fare comunità.
Sì, quello che cerchiamo di fare poi non è semplicemente sostenere o finanziare, come si dice, dei buoni progetti, perché non è quello il nostro ruolo, quello che come giustamente dicevi tu prima è quello di cercare di far capire che da soli non si va da nessuna parte. Ma riflettevo prima che io sono diventato felicemente padre da poco più di un anno, e devo dire che poi quando ti danno il bambino da portare a casa dici oddio adesso cosa faccio, poi non è vero che non esistono i servizi, ma forse non, come dire, non vengono mai pubblicizzati abbastanza, mettiamolo così, quindi sostanzialmente poi le famiglie si trovano abbastanza da sole. Figuriamoci anche in un caso di lutto, dove c'è appunto il tabù, parlarne e tutto quanto. E come fondazione di comunità riteniamo che sostenere le politiche familiari sia la nostra precisa priorità. È per questo che abbiamo deciso di sostenere anche questo progetto, perché ci sembrava un anello che mancava ai vari sostegni che abbiamo dato rispetto alle politiche familiari finora, e abbiamo detto ok, ed è una scommessa, proprio perché è un argomento difficile, un argomento complicato, è un argomento che si cerca di nascondere, però proprio per le vicinanze delle famiglie abbiamo deciso di sostenerlo, e l'abbiamo sostenuto come sosteniamo tutti i nostri circa 140 progetti all'anno, invitando quindi l'associazione a promuovere una campagna di raccolta fondi. In questo caso si parla di questo progetto, però certamente, come vi è stato illustrato prima, il centro fa altre e numerose attività che vanno sempre nel campo delle politiche familiari. Quindi noi cerchiamo di dire all'associazione questo: bene, siccome il tuo progetto riteniamo che importi tutta la comunità, le donazioni che arriveranno nel nome del tuo progetto saranno destinate interamente al progetto. La fondazione non trattiene niente, e più se raggiungerai una certa quota di donazioni, che poi peraltro nel loro caso è anche abbastanza bassa, e devo dire che sta andando molto bene la raccolta, stanno lavorando bene, noi ti promettiamo una certa somma che ti permetterà di sostenere il tuo progetto per un anno e mezzo, insomma, quello di questo genere. Ecco, questo è il metodo di funzionamento della nostra fondazione, che è un metodo forse sì, non classico, si è abituati a pensare alla fondazione, alle fondazioni in Italia come una cosa un po' per ricchi o come se fossero delle succursali delle banche, a cui si fa una domanda e arriva, diciamo, l'assegno, e le fondazioni a volte non partecipano neanche alle cerimonie di inaugurazione. A dire la verità non lo facciamo neanche noi, perché non ci interessano le cerimonie di inaugurazione, per lo più. A noi interessa vedere una comunità che si muove assieme per raggiungere un obiettivo. Fortunatamente non siamo una fondazione bancaria, ma siamo una fondazione di comunità. Rimane sempre un po' complicato per chi si approccia a noi per la prima volta capire questa nostra filosofia, perché effettivamente le altre fondazioni lavorano in un altro modo, ma insomma, ci sono tanti modi di lavorare. E devo dire che il Novarese tutto è poi territorio molto generoso. Arrivo adesso con un incontro con l'associazione Amici dell'Istituto Fermi, dove stavamo facendo appunto una situazione su un altro progetto qua da Roma, che personalmente ci sta dando grandi soddisfazioni, insomma. Quindi è possibile farlo, ecco, questa, anche su progetti di, diciamo, non comuni come questo.
Una precisazione tecnica, magari per chi non conosce, secondo me, la fondazione, il meccanismo, la donazione, per questo non arriva, non è Centro Maia Laura Carbonati ti do dei soldi, ma dono alla fondazione che si fa tramite per passare questi fondi, e con qualche aggiunta, mettiamola così, al Centro Maia. Per questo che la fondazione è così importante, perché la fiducia è nei confronti del progetto, degli attori del Centro Maia, dell'associazione che se ne occupa, e quindi tutto il territorio è chiamato a rispondere a questo appello che faceva Laura e che facciamo tutti. Ma è un appello, fidatevi della fondazione, appunto, non è che se donate l'euro alla fondazione Gianluca Vacchini se ne va con la valigetta e va in vacanza. No, tutto quello che arriva passa e si moltiplica, perché la fondazione ha un bellissimo slogan, che è la gioia del dono, e il dono come momento di condivisione e di gioia, perché attraverso quel dono si può fare del bene.
Sì, la fondazione di comunità si pone come garante per il donatore, no? Cioè, se voi trovate una persona e vi chiedete come mi ha donato, questa persona vi dice di no, se vi chiedete perché, questa persona vi dirà sempre non so dove vanno a finire i miei soldi. Allora, noi cosa facciamo? Diciamo a te donatore, stai tranquillo, stai tranquilla, il donatore è femmina, non lo devo ricordare tutte le volte, questo dicono le statistiche, stai tranquilla, cara donatrice, che la tua donazione va a finire lì, perché noi quei soldi li parcheggiamo, diciamo, sui nostri conti correnti riservati, in questo caso al Centro Maia. Il Centro Maia, sono sicuro che avrà realizzato il progetto per cui si è impegnato con la fondazione, noi libereremo la tua donazione, e quindi tutto il progetto andrà a buon fine e potrà essere anche ripreso, riprogettato e ampliato. Il donatore può stare anche tranquillo, perché noi riceviamo, strano dirsi se si pensa a una fondazione, si pensa a grandi patrimoni, ecco. Però attenzione, che la donazione media supera di poco i 20 euro, quindi riceviamo anche un sacco di bonifici da 5 euro, bonifici, non solamente bollettini postali. Su come donare lo trovate qua nel cartoncino che vi è stato dato, che avete trovato lì sulle sedie. E per ogni donazione, anche di 5 euro, ma anche meno, a volte ci capita, riceverete una lettera, se avete scritto bene l'indirizzo. Se non avete scritto, non sappiamo come raggiungervi, ovviamente. Però per chi avrà scritto bene l'indirizzo riceverà una lettera da parte della nostra fondazione che dirà: cara donatrice, ti ringraziamo di aver donato a favore del Centro Maia in questo caso. Poi abbiamo donatori che donano più di un progetto, quindi di volta in volta dipende per quale progetto donano. Tendenzialmente noi non tratteniamo, ripeto, nulla dalle donazioni che hanno nome e cognome di uno dei nostri progetti. Quello che fa la differenza è questo. Questo perché le spese di gestione sono poche, avendo la provincia di Novara, la fondazione, così dicono, più ricca d'Italia a livello di fondazioni comunitarie, fortunatamente i costi di gestione ce li paghiamo da soli. Non abbiamo bisogno di trattenere alcunché dalle vostre donazioni. Centro Maia invece riceverà ogni mail, ogni mese in cui viene comunicato nome e cognome di chi ha donato, a meno che una persona non voglia rimanere anonimo. Allora, se ce lo dicono, noi garantiamo ovviamente anche l'anonimo. Tutto questo per creare fiducia, perché all'interno di una base sociale, all'interno di una base di comunità, beh, se non c'è la fiducia non si va da nessuna parte, ecco. Quindi noi vogliamo essere assolutamente trasparenti, innovativi. Certo, questi sono tecnicismi, ma vi assicuro che fanno veramente la differenza in termini di raccolta, perché alla fine ogni anno raccogliamo più di 1 milione di euro con donazione media di 20 euro, quindi riceviamo un sacco, e questo permette a noi di, come dire, apprezzare anche il lavoro che facciamo, no? Siamo contenti del lavoro che facciamo perché riusciamo a sostenere tante belle iniziative, a volte anche di piccolo impatto economico, perché qua si parla sempre che a noi capita di vedere tutto in ufficio, cioè qualsiasi richiesta, a volte anche un po' bizzarre, e si pensa sempre che per fare dei buoni progetti sociali occorrono tanti soldi. Vi assicuro che non è così, non è mai un problema di soldi. Sembra strano dirlo, ma non è mai un problema, quasi mai un problema di soldi. È un problema di capacità di individuare un bisogno sociale, dargli delle risposte e anche mettendoci, come dire, empatia nel rapporto con gli altri. Tutto qua. Quindi noi cerchiamo di favorire la comunità, però è la comunità che deve progettare delle azioni concrete, innovative e buone. Insomma.
Questo anche perché il progetto non sia un unicum, partiamo con questa sfida, anche con questa risposta a un bisogno individuato, e questa prima parte di progetto. Il prossimo anno, se la comunità darà risposta, se tutto avrà funzionato, si può continuare con questo progetto, con un ampliamento del progetto, calibrando magari anche con quella che sarà l'esperienza che i professionisti del Centro Maya proveranno con le famiglie e le coppie interessate. E di sicuro la Fondazione, se tutto questo meccanismo, diciamo così, funzionerà, e sarà comunità aronese, ma non solo, perché appunto, come giustamente diceva la dottoressa Carbonati, il centro, possiamo sottolineare, è ad Arona, ma intercetta un'area molto più vasta, visto che non c'è un altro centro così vicino ad Arona. Quindi ben venga anche appunto la diffusione, perché non sia solo la comunità aronese, ma sia una comunità più diffusa, novarese ma anche oltre, che risponda a questo appello. E quindi in un certo senso speriamo anche di, da un certo punto di vista, rivederci il prossimo anno con un nuovo progetto più ampio, più grande, che risponda al bisogno di ancora più famiglie, ancora più persone, con il Centro Maya e con la Fondazione.
Sì, beh, è chiaro che da parte nostra non c'è interesse a sostenere un progetto all'inizio, perché poi il Centro Maya non è nato da tanto. E non è quasi mai un problema di soldi, ma è quasi sempre un problema di tempo. Quindi le iniziative, perché arrivino a certi risultati, hanno bisogno anche di tempo, per cui la Fondazione è assolutamente disponibile a replicare degli interventi anche negli anni successivi, ovviamente a fronte di una buona risposta dalla comunità, cioè, vale a dire, il progetto non deve essere semplicemente un'idea, permettetemi, della Fondazione per quello che tiene buono, e neanche del Centro Maya. Bisogna capire che questa cosa ci interessa, cioè interessa tutti quanti noi. E allora la Fondazione poi farà la propria parte. Questo vale per tutti i progetti che sosteniamo. C'è chi ci mette la professionalità, un tempo, se parliamo di volontariato, magari anche soldi se parliamo anche di associazioni, o comunque di sponsor, diciamo, di sostenitori. Però poi ci vuole una partecipazione più collettiva che faccia capire che qua c'è una comunità unita e coesa. Ecco, questo è il senso della vicinanza della Fondazione a progetti come questo e ad altri simili. Permettetemi solo una cosa in chiusura. Questa mattina ero a un convegno all'Università di Novara, cambiamento sociale, e la Regione ha annunciato che ci saranno prossimamente dei bandi volti anche a innovazione sociale, servizi, welfare aziendale, quindi quant'altro. Ecco, Quello che la Regione sottolineava questa mattina, a parte aver diviso il territorio in diversi, adesso non ricordo più il numero, distretti sociali, quindi si superano un po' le barriere di campanile che dividono molto spesso la nostra provincia, come tutta la provincia italiana in generale, si punta molto sui servizi a favore della famiglia. E questo è un po' una chiara di lettura che noi diamo ai bisogni sociali del territorio. C'è bisogno di un supporto familiare a tutto tondo, quindi progetti come questi sicuramente vanno, c'entrano con l'azione della Fondazione.
Ci sono magari delle domande? Volete chiedere qualcosa, anche dei dubbi anche tecnici, visto che abbiamo sia la Fondazione sia il Centro Maya? Altrimenti possiamo mettere a scuola, magari c'è un po' di timore, potete farle dopo quando abbiamo chiuso le vicinate senza problemi. E allora, se non ci sono domande, proprio perché, come dicevamo all'inizio, non è facile parlare di lutto, non è facile affrontare alcuni temi, oltre alle parole, oltre alla bellissima testimonianza che abbiamo ascoltato, e proprio anche come dimostrazione di quello che un po' sarà il progetto, quindi tutte le forme di linguaggio e di espressione che possono intervenire per aiutare a trasformare il dolore, non ci sono solo le parole di psicologi, degli esperti, ma ci sono appunto la danza, c'è la musica e c'è anche la letteratura. E questa forma di linguaggio che spesso trasmette le sensazioni dell'anima molto meglio di quanto possano fare le parole della narrazione, della spiegazione, le parole professionali. Elisa Mazzella, insieme a Laura, insieme a tutti gli operatori del Centro Maya e i professionisti, hanno scelto una lettera che un bimbo di 10 anni scrive a Dio. Il libro è Oscar e la dama in rosa di Eric Emanuel Smith, perché anche in questo caso forse di letteratura sul lutto perinatale, letteratura vera di emozioni, di narrazione, non ne arriva così tanto. Forse è più facile colpire l'immaginario se pensiamo ad altri dolori, ad altri lutti, ad altre perdite, come Oscar, che è un bambino malato di leucemia e che è perfettamente consapevole che sta morendo, ma non ne riesce a parlare, perché ancora una volta la negazione data dal dolore, dall'incapacità magari di comunicarlo, di affrontarlo questo dolore, e quindi non ne riesce a parlare con i genitori, non ne riesce a parlare con i medici, ne parla solo con questa dama in rosa, questa signora che va a trovarlo in ospedale e che gli consiglia di vivere gli ultimi giorni della sua vita ogni giorno come fossero 10 anni, in modo da arrivare ad essere ultracentenario, e nello stesso tempo di scrivere questi decenni di vita trascorsi in un giorno in una lettera a Dio. In queste lettere racconta tutto, racconta l'amicizia, racconta l'amore, racconta la morte e racconta anche il senso della vita. Elisa.
Caro Dio, oggi ho 100 anni come nonna Rosa. Dormo molto, ma mi sento bene. Ho cercato di spiegare ai miei genitori che la vita è uno strano regalo. All'inizio lo si sopravvaluta questo regalo. Si crede di aver ricevuto la vita eterna. Dopo lo si sottovaluta. Lo si trova scadente, troppo corto. Si sarebbe quasi pronti a gettarlo. Infine ci si rende conto che non era un regalo, ma solo un prestito. Allora si cerca di meritarlo. Io, che ho 100 anni, so di che cosa parlo. Più si invecchia, più bisogna dar prova di gusto per apprezzare la vita. Si deve diventare raffinati, artisti. Qualunque cretino può godere della vita a 10 o 20 anni, ma a 100, quando non ci si può più muovere, bisogna avvalersi della propria intelligenza. Non so se li ho convinti del tutto. Valli a trovare. Finisci il lavoro. Io, ora, sono un po' stanco. A domani. Baci. Oscar.
Grazie, grazie a tutti e se potete raccontate di questa serata, raccontate del Centro Maya, raccontate della Fondazione, raccontate di questo progetto e condividetelo con noi. Buonanotte a tutti.